Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui. Facciamo 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra, e dalla nube uscì una voce: «Questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo, con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. Parola del Signore. Trasfigurazione è un momento in cui per un istante, ma in maniera profonda, Pietro, Giacomo e Giovanni ricevono la comprensione, la visione proprio della luce che è in Cristo. Vedono dentro il mistero di Cristo, vedono la luce, queste vesti così bianche, un'immagine per dire che percepiscono in quel corpo la presenza stessa di Dio, la luce stessa di Dio. E questo per opera di Dio che è presente, che manifesta lo splendore di quel corpo, lo splendore di quella vita. Per comprendere, per meditarlo, per poterlo poi meditare durante la settimana, provate a pensare quando noi capiamo veramente chi è una persona, o capiamo chi siamo noi stessi. Noi siamo abituati a vedere una persona come a frammenti: c'ha quegli occhi, c'ha quelle gambe, se è una donna ha quel seno, ha quei muscoli, se è un uomo, e cose varie. C'ha una certa idea, fa una certa scelta, ma chi è veramente l'altro? Come sapete, per esempio, per sposarsi, per essere amici, io non devo dire il particolare di una persona, ma devo dire: ma chi è veramente l'altro? Chi sono io? Qual è l'unità? Qual è il cuore? Chi sono io? Il Vangelo di Marco porta avanti questa domanda. Man mano, prima della trasfigurazione, prima della professione di fede di Pietro, c'è questa domanda martellante: ma chi è Gesù? Ma chi è questa persona? Non semplicemente cosa dice, qual è la sua idea su quel problema, qual è la sua idea, ma chi è lui? Mi è venuto in mente un esempio, anche bello, commovente, di questi giorni. Ho avuto il dolore e anche la gioia, per quello che poi è successo, di accompagnare per la benedizione di una salma, di una moglie anziana che era morta. C'era questo uomo di 75 anni, i figli mi dicevano: papà è una persona che non crede, una persona laica, è una persona lontana, non si è voluto sposare in chiesa, non ci ha battezzato, e poi i figli hanno scelto loro il battesimo da adulti. Questo uomo, dinanzi alla moglie morta, si è messo a piangere e ha detto: «Don Andrea, lo devo dire a lei e ai miei figli, è il momento che lo devo dire. Io ho fatto voto di sposare mia moglie. Se mia moglie fosse guarita, l'avrei portata in carrozzelle all'altare e l'avrei sposata». E poi, piangendo, continuava: «Per me la parola compagna è una parolaccia, io non l'ho mai sposata in chiesa, ma lei è mia moglie. Io da sempre ho saputo che lei è mia moglie, mai l'avrei cambiata con un'altra e lei mai avrebbe cambiato, perché il nostro amore è da marito e moglie». è come una luce, cioè tu vedi all'improvviso dentro una persona qualcosa che non appare abitualmente, tu vedi la rudezza del carattere, vedi le sue idee, ma improvvisamente intuisci che c'è un filo rosso, c'è qualcosa che lega tutta quanta la sua vita. C'è una luce che non sempre vedi, ma quando la intuisci capisci che a partire da quella luce capisci le parole che ha detto, i gesti che ha fatto, capisci i singoli frammenti della sua vita. Ci sono delle scelte che dicono la nostra identità, dei momenti in cui noi capiamo chi siamo, capiamo chi è l'altro, ed è un macello se non capiamo chi siamo e non capiamo chi è l'altro. Ed ecco che il cuore della fede è esattamente questo, cioè non è dire mi piace questa parola di Gesù, mi piace questo gesto di Gesù, mi piace che Gesù fa questo con quella categoria di persone, ma la fede è riconoscere che nessuno potrebbe rendere quel corpo così bianco se non Dio stesso. Io credo a Gesù, in Gesù qualsiasi cosa dice, qualsiasi cosa faccia, io mi affido alla sua vita. Ed è come un istante, ma è un istante che è sufficiente perché poi tutti seguono Gesù per tutto quanto il passaggio, per tutta la vita. Capite che Gesù si manifesta come la luce stessa, si manifesta luminosissimo e addirittura Mosè ed Elia cominciano a parlare con lui, cioè sapete che Mosè rappresenta il Pentateuco, rappresenta i primi 5 libri della Bibbia, Elia rappresenta tutti i libri profetici, cioè tutta la Bibbia converge in lui, lui è più importante di tutto l'Antico Testamento. L'Antico Testamento è solo una parola preparatoria perché noi arriviamo a credere in Cristo. Questi giorni c'è a Roma una mostra di Tintoretto, c'è un quadro fra i tanti suoi dove c'è Gesù, dodicenne, in mezzo ai dottori della legge. Questi dottori aprono tutti quanti i loro libri, sono dipinti come dei libri enormi, ma quel ragazzo di 12 anni è molto più avanti di tutti i libri, tutta la Bibbia. Tutta la Bibbia non contiene Gesù, lo contiene ma in nuce, ma è Gesù che capisce e spiega il Padre e i libri da soli non parlano se non c'è Gesù. E c'è questa parola straordinaria, si aprono i cieli e il Padre dice: questi è il figlio mio, questi è l'amato, questi è veramente mio figlio, è colui che io amo. Avete visto che la liturgia mette il testo di Abramo e di Isacco? Abramo aveva un solo figlio, Isacco, lo porta il suo prediletto, il suo amato, il suo unico figlio, Isacco, e poi dopo non lo dona, lo dona, ma Dio poi non permette che muoia, glielo restituisce. Invece il Padre Celeste, Dio Padre, ci dà veramente suo figlio e ce lo dà fino alla morte, ce lo dà completamente. Sapete che la fede nella Trinità non è un'invenzione dei teologi, alcuni dicono ma è la teologia della Chiesa, sono i concili, no, è il Vangelo, il Padre dice questi è il mio figlio e il figlio dice questi è mio padre, la Trinità è il cuore del Vangelo, noi crediamo perché Dio lo vediamo nella luce di Cristo e Cristo è quell'uomo che ha Dio con sé, il figlio di Dio, noi capiamo il figlio capendo il padre e capiamo il padre capendo il figlio. Nel libro Gesù di Nazareth del Papa c'è un'espressione molto vera, molto semplice. Il Papa si domanda, ma se noi dovessimo spiegare che cosa ha portato Gesù nel mondo? Qual è la novità del cristianesimo? Che cosa ha portato Gesù nel mondo? E dice in fondo, si può dire in pochissime parole, Gesù ci ha portato Dio. E prosegue, solo il nostro peccato ci fa pensare che questo sia poco, ci aspettiamo che Gesù ci abbia portato chissà quali altre cose. In realtà non c'è niente di più grande, Gesù ci ha portato Dio. Ecco, la trasfigurazione è il momento in cui si manifesta che Dio è realmente presente in mezzo agli uomini. Tu vedi la carne, vedi il suo corpo, le sue vesti, vedi le sue parole, ma realmente lì c'è Dio in mezzo a noi. E notate una cosa, in questo testo è evidente che Gesù comincia a parlare con Mosè e con Elia e poi lo dice agli apostoli della sua morte in croce. Si cominciano alla fine del Vangelo, si dice discutevano di cosa volesse dire risorgere dai morti, quindi di cosa volesse dire morire, di cosa volesse dire risorgere. La novità cristiana è che questo Dio è presente in un corpo che muore e che risorge. Vediamolo prima in noi e poi lo vediamo in Cristo, anzi vediamolo prima in Cristo, seguiamo la logica. Sapete che se noi andiamo al mondo della bellezza greca, la bellezza greca è una bellezza perfetta. Pensate alle corai, se uno va al museo di Atene ci sono queste statue delle core, oppure ci sono i curioi, cioè queste figure apolline, questi uomini nudi, che sono nudi non perché spogliati, perché sono bellissimi, è la figura della divinità fatto uomo come Apollo, cioè la core, la donna perfetta, la Venere, no? L'uomo cerca la bellezza e dice: ma cos'è la bellezza? Sono quei capelli biondi, quel corpo slanciato, quelle gambe, quell'altezza, quell'uomo, quei muscoli. In Cristo la bellezza è dentro una persona che muore, dentro un essere che entra in mezzo ai vermi, che viene sfigurato dai flagelli. C'è un'idea di presenza di Dio nel mistero del dolore, perché Cristo è colui che muore. Pian piano, avvicinandoci alla Pasqua, ascolteremo i testi di Isaia, era sfigurato, non sembrava più neanche un uomo, non sembrava, sembrava un verme, sembrava un reietto, era diventato orrendo per il sangue, per la violenza che aveva subito. Eppure dentro quel corpo sfigurato, lì appare la bellezza più grande dell'universo. La bellezza più grande dell'universo non sta in una donna bellissima, in un uomo bellissimo, ma sta in quell'uomo Dio che dona se stesso prendendo tutto il male del mondo sopra il suo corpo, sulla sua vita. Una mamma mi raccontava una cosa semplice, che diceva: io quando parlo di Biancaneve ai miei bambini dico: guardate che Biancaneve è bella perché è buona, la sua vera bellezza non sta nei suoi vestiti, ma è la sua bontà che riluce nei suoi occhi, nei suoi gesti, nel suo modo di essere. Ecco, Gesù è bello perché è il dono totale di bontà, di amore, di presenza, di luce di Dio nella morte, nell'essere sfigurato. Qui c'è molto di più della bellezza di Apollo, della bellezza delle corai, c'è la bellezza vera che salva e sostiene l'universo. E capite che questo sostiene anche la nostra vita. Noi a volte pensiamo che siamo vicini a Dio solo quando siamo forti, quando siamo nella pienezza del nostro corpo, siamo giovani, gli anziani non possono essere vicini a Dio perché sono anziani, malati, non possono essere. E poi se anche i nostri sentimenti sono, se ci ha tradito qualcuno, se abbiamo difficoltà a perdonare, se siamo arrabbiati, perché Dio non può stare dove c'è un corpo che è una mente che è sfigurata. Invece sapete che i maestri dello spirito hanno spiegato un concetto che dice questa cosa, la chiamano la notte dello spirito, per esempio San Giovanni della Croce, un grande maestro della 500 spagnolo, San Giovanni della Croce dice: Dio, quando ti converti, all'inizio per farti convertire più rapidamente ti dà quelle che si chiamano le grazie sensibili, cioè ti fa sentire felice di essere cristiano, felice di pregare, felice di amare tua moglie, di amare i tuoi figli. Poi man mano che vai avanti cominci a sentire il peso, addirittura puoi non sentire più di amare Dio, cioè non senti lo slancio. Pensate anche in una vita familiare, quando c'è un tradimento, quando io sono triste, non sento lo slancio e io dico: ma non amo più la mia famiglia perché lo slancio si è rallentato. E invece, dice Giovanni della Croce, noi amiamo ancora di più quando non sentiamo lo slancio, ma restiamo fedeli alla chiamata di Dio. Non è necessario sentire lo slancio è un'emozione che ci può essere o non ci può essere, ma se uno sente che è veramente nella volontà di Dio e continua per esempio a perdonare una persona che lo ha tradito, continua a portare i suoi figli che non lo amano, che non lo capiscono, continua a essere realmente un dono di amore, di fede quando tutti remano contro. Quell'amore non è meno amore di quando invece uno lo fa tutto, ma anzi è un momento ancora più vero, dove la persona viene purificata e dice: io ti amo perché ti amo, non perché sento di amarti, ma perché veramente ti servo con tutto quanto il cuore. Pensate al dolore, veramente, quanto dolore portiamo nelle nostre case, a volte con dei parenti difficili, ci verrebbe da rompere tutto, e teniamo invece ferma la fedeltà, la fiducia, il non ricambiare il male con il male, il ridare speranza, e lo facciamo veramente per amore, anche se non è un amore che ci viene facile come in altri momenti, come in altre situazioni. Ecco, in questo Cristo che è un corpo, poi appena scompare questo momento si ritrovano soli con Gesù, che è quel Gesù esattamente quello di prima, ma hanno compreso che in questo Gesù è veramente presente la presenza stessa di Dio. E Gesù, lo sapete, non è un illuminato, sapete che la parola Buddha vuol dire illuminato, cioè, no, Gesù è la luce stessa, cioè, questa luce non è semplicemente che la riceve come un uomo, lui è il figlio di Dio dall'eternità e ogni brandello della sua vita, compresa la sua morte, la sua sepoltura, il suo sacrificio, il Getsemani, riluce pienamente di questa presenza di Dio, perché è totalmente Dio, portato nella carne dell'uomo. Ecco, chiediamo al Signore di poter, a partire da questa comprensione del cuore del cristianesimo di Cristo, di saper vedere anche con fiducia la nostra vita, saper vedere con fiducia la vita degli altri, anche quando la luce sembra spegnersi, anche quando il cammino si fa faticoso, ma sapere che nella fede, nella carità e nella speranza Dio veramente è presente e ci accompagna e ci conduce nella passione verso il mistero della risurrezione. E così sia.